E il titolo pensato era l'Antico Testamento per i cristiani. Lo spunto del titolo viene da Dei Verbum, capitolo quarto. Il capitolo quarto di Dei Verbum si intitola appunto De Vetere Testamento, l'Antico Testamento, e si compone di tre numeri che nella traduzione italiana recano questi titoli che adesso dico in successione: il numero 14, la storia della salvezza nei libri dell'Antico Testamento, poi importanza dell'Antico Testamento per i cristiani, infine unità dei due testamenti. Questi sono i tre numeri che compongono il capitolo quarto. Stasera e un po' anche la prossima, cioè queste ultime 2 sere mi muovo con più libertà rispetto al testo conciliare, nel senso che finora di fatto ho sempre privilegiato un commento sostanzialmente. Adesso io tengo presente nelle cose che dico quello che c'è nel testo conciliare, ma appunto organizzo la mia riflessione in un modo autonomo, per così dire, e soprattutto stasera mi appoggio, oltre che alla Dei Verbum, ad un documento del 2001 che ha una certa ufficialità per la Chiesa Cattolica. E questo documento si intitola Il popolo ebraico e le sue sacre scritture nella Bibbia cristiana. Ripeto il titolo, un po' complesso, comunque. Il popolo ebraico e le sue sacre scritture nella Bibbia cristiana. Perché ho detto che ha una certa ufficialità? Perché questo documento è stato promulgato dalla Pontificia Commissione Biblica. Cos'è la Pontificia Commissione Biblica? È un gruppo di esperti che riflettono su temi cruciali attinenti alla Bibbia, si chiama Commissione Biblica, riflette su temi cruciali attinenti alla Bibbia in modo da offrire al magistero della Chiesa del materiale, come dire, affidabile, sostanzioso per formulare, nel caso che lo ritenga e quando sia necessario, formulare poi i suoi interventi il Magistero della Chiesa. Dunque la Pontificia Commissione Biblica non è un organo del Magistero, non è in senso stretto un organo del Magistero, è una commissione di esperti di cui il Magistero si avvale, tant'è che questo documento è introdotto da una sostanziosa riflessione di un certo Josef Ratzinger. Ah sì. Sì. Allora era prefetto della congregazione, non era ancora Benedetto XVI, si chiamava solo così. Era il prefetto della congregazione per la dottrina della fede e in quanto tale fece l'introduzione a questo documento. Ed è significativo che nell'introduzione Ratzinger sottolinea soprattutto come Soprattutto, sottolineo 2 punti, ma quello che più a noi interessa è questo: come il documento vada a toccare una questione assolutamente decisiva per il cristianesimo, che è il rapporto con l'Antico Testamento. Quindi, siamo nella linea che interessa a noi stasera. Anche l'introduzione di Ratzinger effettivamente sottolinea, giustamente, perché è così, che questo è uno degli aspetti fondamentali del documento. Ecco allora. Che cosa ho sullo sfondo? Lo ripeto, Dei Verbum, capitolo quarto, cioè i numeri da 14 a 16, e poi ho questo documento, evidentemente alcune parti di questo documento, e con questo materiale sullo sfondo io vorrei toccare tre punti, forse quattro, nel senso che il quarto non so se lo lascerò come un punto a sé oppure se finirò per assorbirlo dentro quello che dico. Comunque adesso ve li presento, così forse aiuto un po' a dosare le vostre risorse, uno magari può spegnere alla fine del primo e riaccendere all'inizio del terzo, cioè veda un po' lui come pensa di regolarsi questa sera. Allora, il primo punto che mi sono segnato è questo. AT e NT nascono insieme. Annunciamo la nascita di questi due bambini. L'Antico Testamento e il Nuovo Testamento nascono insieme. Già vedo che a qualcuno è venuto un coccolone, ma tranquillizzatevi, adesso provo di spiegare perché. Comunque il primo punto è proprio questo. Non riusciamo mica ad approcciarci in modo corretto all'Antico Testamento se non partiamo da questa considerazione. È la prima. Secondo, cosa significa una lettura cristiana dell'Antico Testamento? Almeno, come dire, i suoi orientamenti fondamentali. Ok? Terzo, cosa intendiamo per senso spirituale delle scritture? Perché la questione del senso spirituale delle scritture si riferisce soprattutto all'Antico Testamento, non solo, ma soprattutto. No? Quindi prendo questi tre, che mi sembrano tre punti cruciali, proprio per tentare di dare qualche criterio per chi voglia leggere cristianamente l'Antico Testamento. Ripeto, l'Antico e il Nuovo Testamento nascono insieme. Cosa significa una lettura cristiana dell'Antico Testamento? Terzo, qual è il senso spirituale delle scritture? È una questione che tocca prima di tutto l'Antico Testamento. Il quarto punto, che non so se tratterò a parte, se lo infilo in mezzo, se lo assorbo negli altri, avevo segnato puntualizzazione sui problemi che pone la lettura dell'Antico Testamento per i cristiani. Quali sono i punti delicati, che quelli che sempre sconcertano, inquietano nella lettura dell'Antico Testamento, siccome di fatto qualcosa dirò per strada, può darsi che alla fine sia inutile una ricapitolazione, mentre può darsi che invece la faccia. Vediamo come butta, vediamo anche quanto io riesco appunto a mettere come esempi nel corso dell'esposizione. Bene, allora comincio dal primo punto, che ho chiamato così. L'Antico Testamento e il Nuovo Testamento nascono insieme. E allora adesso dico un'altra frase, poi la spiego. La Chiesa non ha ricevuto da Israele la Bibbia ebraica, ma ha ricevuto da Gesù ciò che fin dal primo momento è l'Antico Testamento e che le viene consegnato come tale. Qua qualche neurone già si è fuso, adesso l'ho detta lì, la spiego, la ripeto però prima. La Chiesa non ha ricevuto da Israele la Bibbia ebraica. Questa è l'idea ancora oggi molto comune. No, ha ricevuto da Gesù ciò che fin dal primo momento è l'Antico Testamento e che le viene consegnato come Antico Testamento. Adesso spiego, provo di spiegare. In quello che dico sono implicate di fatto delle questioni di tipo storico, sapete? Quindi ci sono anche degli eventi che io devo ricordare. E insieme con dei dati di tipo storico c'è una riflessione teologica che bisogna fare. Riprendo il primo pezzo della frase. Va bene? La Chiesa non ha ricevuto da Israele la Bibbia ebraica. Spiego. Questa frase è di tipo negativo. No, non è così. Allora, la presento e poi la demolisco. Allora, in termini positivi, la frase suona: la Chiesa ha ricevuto da Israele la Bibbia ebraica. Cosa presuppone questa frase, se fosse vera? Che al tempo di Gesù, o comunque nel primo secolo, il secolo di Gesù e delle prime generazioni cristiane, esista una Bibbia ebraica già definita, conclusa e che come tale appunto la Chiesa la riceva e la riceva da Israele, dal popolo ebraico. Questa idea va contestata in due punti. Il primo è che esista una Bibbia ebraica già conclusa. E il secondo è che la Chiesa riceva questa Bibbia da Israele. Ciascuno di questi due aspetti non sta in piedi, non sta in piedi da un punto di vista storico. Andrea, ci siamo? Sì. La sto sbriciolando per riprendere i singoli elementi. Allora, la Chiesa ha ricevuto da Israele la Bibbia ebraica. Questa è la frase che voglio contestare. Ho detto che ci sono due punti deboli. Il primo, che esista, questa frase supporrebbe l'esistenza di una Bibbia conclusa, completa. Ora, oggi gli studiosi, gli storici, gli studiosi dell'epoca che ci interessa, sono abbastanza concordi su questo punto e penso di dire cose che non sono tanto consuete, non nella comprensione, ma non lo sono in fondo neanche per gli studenti di teologia, quindi quando dico queste cose anche a scuola c'è sempre qualche, i bambini fanno qualche o di meraviglia. Allora, qual è un po' il punto? È questo, che certamente all'epoca di Gesù e della Chiesa primitiva esistevano già una serie di scritti che la comunità di Israele considerava normativi, canonici, una serie di scritti, ma non esisteva l'idea che questa lista fosse chiusa. Questo è il punto decisivo. Allora, da un lato certamente c'erano degli scritti che il popolo ebraico, alcuni di essi già da lungo tempo, considerava ispirati e canonici, cioè di natura divina e normativi, ma questo non implica, oggi lo si vede con estrema chiarezza, non implica affatto che all'epoca di Gesù e della Chiesa primitiva ci fosse una lista completa e considerata conclusa. No, non è così. Allora voi capite che questo cambia un po' il quadro, cioè noi sappiamo che certi libri erano decisivi, sacri, normativi, ma ripeto, il canone delle scritture in Israele non era sentito come una cosa chiusa e definita. Allora, quali erano i libri che venivano considerati come decisivi, normativi, ispirati? Lo possiamo immaginare. La Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia. Certamente questi c'erano ed erano considerati un pilastro della vita di Israele. Poi sappiamo già da due secoli prima di Cristo, un secolo e mezzo, che sostanzialmente anche i libri profetici, quelli che gli ebrei chiamano profetici, c'erano nella successione in cui li abbiamo noi oggi. I libri che gli ebrei chiamano profetici sono da Giosuè fino ai 12 profeti, sono molti di più di quelli che consideriamo noi. Ci sta dentro Giosuè, Giudici, con Ruth eventualmente, Samuele e Re, invece lascio le cronache e tutti gli altri e vado, dopo Samuele e Re, ai grandi profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, più i 12 profeti, no? I profeti minori. Questo blocco esisteva già, aveva un'importanza nella vita ebraica. Ma qui finisce il dato chiaro. Allora, quanti e quali fossero gli altri libri che avevano un rilievo per la vita religiosa del popolo in quanto parte della scrittura? Qui non lo si può dire. Ma perché non lo si può dire? Perché non era definito. Perché non era definito. Dunque, e fino all'epoca di Gesù, fino alla fine del primo secolo, cioè quando già tutti i Vangeli sono stati scritti, non c'è nel mondo ebraico una definizione precisa di quali e quanti libri facciano parte delle scritture sacre. È chiaro il punto? Penso, Dunque, non sta in piedi la frase che la Chiesa riceve da Israele la Bibbia. Per il primo e fondamentale problema che la Bibbia come concetto, cioè come idea di un insieme di libri definito e chiuso, non si è ancora formata. Il che non vuol dire che non ci siano dei libri ritenuti sacri canonici, questo l'ho detto, mi raccomando. I due aspetti li ho detti. Allora, ho contestato la frase che si usava a dire, la frase è la Chiesa ha ricevuto da Israele la Bibbia ebraica, l'ho contestata su un primo punto. L'idea, che oggi non sta più in piedi, che esista una Bibbia ebraica già chiusa. Secondo punto, la Chiesa ha ricevuto da Israele, si usava a dire, fino a un po' di tempo fa. E io allora invece preciso, contesto questo secondo punto, non da Israele, da Gesù. Cioè bisogna esplicitare questo elemento. Cioè non funziona l'idea, c'è Israele che ha una sua storia, il popolo con le sue guide, e poi c'è la Chiesa, da Israele, questo corpus di scritti passa alla Chiesa. No. Gesù, l'elemento Gesù di Nazareth lì in mezzo è decisivo, è fondamentale. Perché? Provo di dirlo. Poi magari alla fine, se non sarete devastati, la forza per una domanda di chiarimento, magari qualcuno l'avrà ancora, io magari proverò di dire quello che adesso non riesco a dire, forse con sufficiente chiarezza. Allora, in mezzo c'è Gesù tra Israele e la Chiesa. Cioè la Chiesa riceve questo corpus di scritti non secondo l'interpretazione che ne dava l'Israele antico, ma secondo l'interpretazione che ne dà Gesù durante la sua vita, che è un'altra roba. Ok? Ripeto la frase. La Chiesa ha ricevuto questo blocco di scritti non da Israele, in senso generico, dalle guide del popolo che l'hanno passato simbolicamente alla Chiesa primitiva. No, l'ha ricevuto da Gesù. È una differenza radicale. Perché? Perché Gesù si appropria, tra virgolette, non vedeteci un senso rapace o di rapina, si appropria di queste scritture nella convinzione che sono arrivati i tempi ultimi, che il regno di Dio è presente. La lettura che Gesù fa delle scritture antiche è sensibilmente diversa da quella che fanno i maestri del suo tempo. Qual è la differenza? Che quelli non pensano che siamo nei tempi ultimi, mentre Gesù ritiene che il regno sia qui. Oh, questo fa una differenza enorme, sapete? Enorme. La differenza è questa. Che per questo fatto, per il semplice fatto che Gesù ritiene che siamo nei tempi della nuova alleanza, per questo semplice fatto, la Bibbia di Israele, quando lui la legge, diventa ipso facto antica alleanza. Ma mica la chiamano così i rabbini. Non la chiamano antica alleanza, è ovvio, la chiamano Bibbia, non la chiamano neanche così, ma adesso non so perché, richiamo la memoria. I rabbini la chiamano in un certo modo, Tanakh la chiamano. Gesù, quando la prende in mano questa scrittura, che lui riverisce, che rispetta, con cui fa i conti, quando la prende in mano per lui, ipso facto, diventa antica alleanza. Perché? Perché lui ritiene che siamo entrati nella nuova alleanza in questo momento, e questo evento rende antico tutto quello che c'è prima, cosa che non può essere per chi non crede, non ritiene che siamo nei tempi messianici. Allora, la Chiesa non riceve da Israele un blocco di scritture che poi lei si sforza di interpretare in chissà quale altro modo. Riceve da Gesù, cioè in mezzo Gesù, che già ha preso quelle scritture e le ha lette alla luce dei tempi messianici. Allora, faccio una precisazione ulteriore. L'Antico Testamento diventa tale, ribadisco questo punto, non c'è nessun cambiamento materiale, l'avete capito? Le scritture, che non sono ancora concluse, sono quelle lì, sono quelle che i rabbini leggono nella sinagoga e sono quelle che Gesù stesso legge nella sinagoga. Quel blocco di scritti lì, che materialmente sono gli stessi scritti, quando Gesù li prende in mano e li commenta, diventano ipso facto Antico Testamento. Non perché si aggiunge qualcosa, lo capite? Ma perché Gesù ritiene che adesso siamo entrati nella nuova alleanza. E spiego questo punto meglio. L'Antico Testamento diventa tale, diventa Antico Testamento, non quando cominciano a scrivere dei nuovi testi che chiamano Nuovo Testamento. Ah, allora, hanno cominciato a scrivere il Nuovo Testamento, abbiamo capito che l'altro è l'Antico. No, adesso l'avete capita com'è andata. Diventano Antico Testamento da molto prima che si cominci a scrivere i Vangeli, le lettere di Paolo. Diventano Antico Testamento non perché ci sono degli scritti nuovi, ma perché c'è una nuova realtà, la nuova alleanza. È la nuova alleanza, è la persuasione che i tempi sono i tempi della nuova alleanza, dell'alleanza definitiva, è questa persuasione che rende quel blocco di libri Antico Testamento. Lo ripeto, vorrei che fosse chiaro, non è la produzione di nuovi scritti, non è perché ne scrivono dei nuovi che quelli si chiamano antichi, Nuovo Testamento, no, è perché siamo entrati nella nuova alleanza. È l'evento, non dei nuovi testi, è l'avvenimento che rende quegli scritti appartenenti all'alleanza antica, all'alleanza precedente, alla forma precedente dell'alleanza. È chiaro il punto? Allora, è la frase che esprimeva un po' la convinzione comune fino a qualche tempo fa non sta in piedi, io l'ho contestata su due punti, faccio la sintesi. La frase è: la Bibbia, la Chiesa ha ricevuto da Israele la Bibbia ebraica. Prima contestazione, la Bibbia come corpus concluso non c'è ancora, per quanto esistano già una buona parte degli scritti che compongono la Bibbia. Secondo, la Chiesa non la riceve da Israele, la riceve da Gesù. In mezzo c'è Gesù che per il modo in cui lui ha letto quei libri li ha resi la testimonianza della antica alleanza. Cioè in mezzo tra Israele e la Chiesa c'è Gesù che inaugura l'alleanza nuova e che rende antico allora tutto quel corpus di scritti. Ecco, allora, questo è un punto, no, abbastanza, credo, importante, e si potrebbe forse aggiungere una piccola ulteriore considerazione di questo tipo, che è come un corollario di quello che ho detto e che così forse può essere interessante dire. Si aveva l'idea, fino a non molto tempo fa, passo indietro, sapete che il canone delle scritture per gli ebrei, per il mondo ebraico, non ha la stessa lunghezza del canone cristiano. Lascio perdere il Nuovo Testamento e sto pensando solo ai libri dell'Antico Testamento, quelli che noi chiamiamo l'Antico Testamento. Non hanno la stessa lunghezza le due liste, ci sono delle differenze. E c'è stato un periodo in cui si diceva la Chiesa cristiana, si diceva così, i rabbini, il giudaismo, scelse il canone breve, la Chiesa cristiana scelse il canone lungo. Il canone lungo, veniva da dove? Sempre dagli ebrei, ma dagli ebrei della diaspora. Quindi faccio questa ulteriore precisazione. Al tempo di Gesù e della Chiesa primitiva vivevano più ebrei fuori dalla Terra Santa che in Terra Santa, eh? Quindi la presenza ebraica in diaspora era larghissimamente maggioritaria rispetto a quella nella terra. Gli ebrei della terra avevano i libri sacri in ebraico, gli ebrei della diaspora parlavano il greco. La colonia ebraica più importante in diaspora era la colonia di Alessandria d'Egitto. Ad Alessandria d'Egitto c'era una grossissima presenza ebraica e fu ad Alessandria che l'Antico Testamento venne tradotto in greco. Non si limitarono a tradurlo, questa comunità aveva anche dei libri di produzione sua, scritti originariamente in greco. Allora, una volta si diceva così, la Chiesa ha preso allora la lista dei libri dagli ebrei della diaspora. I rabbini l'hanno presa dagli ebrei della Palestina, dagli ebrei di Terra Santa, di Palestina. Ma oggi appunto questa impostazione così non sta più in piedi, per la ragione che ho detto prima, cioè in verità all'epoca di Gesù e della Chiesa primitiva non esistevano delle liste canoniche chiuse. Quindi non è che uno ha preso questo e l'altro quell'altro, cioè la formazione, la definizione di quali libri fanno parte del canone avviene quando Chiesa e sinagoga si sono già divise, capite? Quindi non è che uno ha preso questo e l'altro, è quando già purtroppo la storia aveva diviso queste due comunità religiose in una situazione di divisione già avvenuta. Ciascuna delle due comunità religiose ha poi fissato una volta per tutte la lista dei libri che per quella comunità sono canonici e sacri. Allora, va bene, questo è un primo punto, eh? E questo allora vuole, credo che dia già una certa prospettiva di lettura che provo di spiegare, però adesso non abbandono ancora il primo punto, dico almeno una, forse due cose per sostanziare quello che ho detto. Prendo due parole, forse un po' complicate, che poi spiego. La lettura ebraica delle scritture si dice normalmente, corrisponde al vero, è una lettura archeologica. La lettura di Gesù e poi della Chiesa, perché la Chiesa la impara già da Gesù questa, è una lettura teleologica, non teologica, teleologica. Cosa vogliono dire queste due parole? La lettura ebraica è archeologica, in senso letterale, l'archè è l'inizio. Per gli ebrei ciò che è decisivo è la Torah, è la Torah, è l'inizio, è la prima parte delle scritture, quello è decisivo. Per loro i profeti contano solo in riferimento alla Torah, soltanto in rapporto alla Torah vengono letti i profeti. La lettura cristiana di fatto si muove in una prospettiva rovesciata rispetto a questa. Nella lettura cristiana è decisiva l'attenzione verso un compimento e sono soprattutto i profeti in Israele che hanno questa tensione verso il compimento. La lettura cristiana delle scritture privilegia come punto prospettico, come prospettiva di fondo, quella dei profeti. Allora sono semmai i profeti che guidano a leggere la Torah, non il contrario. Noi piuttosto quel che rimane, quel che è importante della Torah, ce lo facciamo dire dai profeti. È la lettura profetica della legge che è rilevante per i cristiani, nonché la tensione dei profeti verso il tempo futuro, le promesse di Dio per il tempo che verrà, questa prospettiva che è in tensione verso un compimento, la chiamiamo teleologica, perché questo vuole dire la parola, no? In tensione rivolta verso il compimento. E qual è la prospettiva allora di Gesù e della Chiesa rispetto alle scritture ricevute da Israele? Allora, mentre la lettura che il mondo ebraico non cristiano, perché anche i cristiani sono ebrei, all'inizio sono tutti ebrei, assolutamente, la lettura che il mondo ebraico non cristiano fa delle scritture si concentra sulla legge, per Gesù tutte le scritture acquistano il loro senso a partire dal regno presente. È la realtà del regno di Dio venuto che diventa il contesto dentro cui si leggono le pagine antiche. Per la Chiesa, oltre al regno, o meglio, dentro il regno, ci sta la Pasqua di Gesù. Cioè, è l'evento centrale della morte e risurrezione del Messia che diventa la prospettiva fondamentale con cui si legge tutto quello che c'è prima. Ma voi lo capite anche in un modo molto banale, è molto diverso leggere una storia e, diciamo così, leggerla, come dire, in sé e basta, e leggerla pensando che quella storia è arrivata a un compimento, a un culmine, e quel culmine è l'avvenimento di quella persona lì, Gesù di Nazareth. Questo crea due prospettive sensibilmente diverse. Vado al secondo punto. Cosa significa? Poi in realtà è chiaro che io poi giro in qualche modo attorno sempre a un nucleo fondamentale, quindi questo secondo punto è poi molto legato al primo, ma non di meno contiene una certa esplicitazione. Cosa significa una lettura cristiana dell'Antico Testamento? Cosa significa una lettura cristiana dell'Antico Testamento? Allora qui, soprattutto qui, mi appoggio su alcuni passaggi di questo documento del 2001. Vi leggo dapprima alcune considerazioni che si trovano al numero 21. Al numero 21 di questo documento, e poi vado decisamente più avanti, vado al numero 64. Al numero 64, va bene? Anche qui, come faccio spesso, leggo qualche frase e poi provo di spiegarli. Quando il lettore cristiano percepisce, quindi è la lettura cristiana dell'Antico Testamento, quando il lettore cristiano percepisce che il dinamismo interno all'Antico Testamento trova la sua realizzazione in Gesù, questo è quello che ho già detto, almeno 12 volte. La lettura cristiana dell'Antico Testamento è essenzialmente percepire che il dinamismo interno alle scritture antiche trova in Gesù la sua realizzazione. Bene, quando un lettore cristiano percepisce questo, si tratta di una percezione retrospettiva. È uno che si gira indietro. È possibile questo, cioè percepire che l'Antico Testamento trova la sua realizzazione in Gesù, è possibile soltanto come un voltarsi indietro. Vediamo perché. Quando il lettore cristiano percepisce, si tratta di una percezione retrospettiva, il cui punto di partenza non si trova nei testi come tali, ma negli eventi del Nuovo Testamento proclamati dalla predicazione apostolica. Frase un po' difficile, ma anche qui facciamo lo sforzo di spiegarci. La rileggo. Quando il lettore cristiano percepisce che il dinamismo interno all'Antico Testamento si realizza in Gesù, si tratta di una percezione retrospettiva. Cioè, questa percezione non ce l'hai a partire dai testi in quanto tali. Capite cosa sta dicendo? È una cosa di una portata molto grande. Dice che non è che a forza di leggere l'Antico Testamento, se c'hai solo l'Antico Testamento, arrivi a percepire che tutta quella storia lì si compie in Gesù. No, no, non ce la farai mai. Per poter arrivare a dire questo, arrivare a dire, oh, ma quella storia si compie in Gesù, la devi leggere a partire dagli eventi relativi a Gesù, cioè dall'avere accettato che Gesù è il Messia, che è morto e risorto. A quel punto, dal di dentro di questa prospettiva in cui ti collochi, ti guardi indietro, guardi la storia precedente e dici, ma certo, questa storia si realizza lì, negli eventi di Gesù, come ce li hanno predicati gli apostoli. Capite il punto? Beh, adesso guardate che qui ci sono delle conseguenze notevoli. Vi leggo che cosa dice il documento. Non si deve perciò dire che l'ebreo non vede ciò che era annunciato nei testi. E l'abbiamo detto per tanto tempo, eh? Ma ogni tanto qualche mea culpa bisogna farlo, che ne dica qualcuno. Abbiamo detto questo per tanto tempo. Sentite cosa dice questo documento, con una ampia prefazione di Joseph Ratzinger. Dice, lo ripeto, non si deve perciò dire che l'ebreo non vede ciò che era annunciato dai testi. Tu lo potresti dire, l'ebreo non vede quello che è annunciato dai testi, se fosse vero che il punto di partenza per capire Gesù sta già dentro i testi lì. Cioè tu li rileggi, ci studi, approfondisci e capisci già in anticipo Gesù. Se fosse così, allora sì, si dovrebbe dire quello che qua invece è escluso. Si dovrebbe dire, ah, l'ebreo non vede quello che è annunciato dai testi. Sentite cosa dice il documento. No, non si deve dire così, ma si deve dire che il cristiano, alla luce di Cristo e della Chiesa, scopre nei testi un di più di significato che vi era nascosto. Questa prospettiva è molto feconda, è molto importante, perché ci fa capire come sia a tutt'oggi possibile una lettura da parte degli ebrei delle scritture, che sono sostanzialmente le nostre, ma radicalmente diversa dalle nostre. Allora, quando il cristiano percepisce il dinamismo interno all'Antico Testamento, dinamismo che si realizza in Gesù, lo percepisce come uno che si volta indietro, a partire dagli eventi di cui parla il Nuovo Testamento, cioè il Messia è venuto, è morto ed è risorto. A partire da questi eventi creduti, accolti, il cristiano va alle scritture e ci scopre lì dentro un di più di significato che, se non c'è quell'accettazione di fede, è impossibile vedere. Lo si scopre quando, accettando, credendo che il Messia è venuto, che è morto e risorto, si guarda all'indietro a tutta la storia precedente. E Ratzinger in questo documento dice molto chiaramente che appunto il problema per i cristiani dopo la Shoah, dopo l'Olocausto, è un po' questo, cioè che i cristiani si sono resi conto che certi atteggiamenti hanno remotamente poi preparato l'antisemitismo. un atteggiamento era proprio questo, cioè dire la lettura ebraica delle scritture è perfida, perfida. Non vedono quello che c'è, lo capite? Ma vedete com'è questa prospettiva? Di fatto è l'unica difendibile. E mette veramente le cose in un certo ordine. Leggo ancora qualche considerazione dal numero 64. I lettori cristiani sono convinti che la loro ermeneutica dell'Antico Testamento, la loro interpretazione dell'Antico Testamento, molto diversa, certo, da quella del giudaismo, ma bisognerebbe sempre aggiungere del giudaismo rabbinico, perché è il giudaismo come è rimasto adesso, qui entreremo in una questione un filino complessa, ma giudaismo senza aggettivi è una parola che confonde. Bisognerebbe sempre dire giudaismo rabbinico, giudaismo farisaico, ma va bene, riprendo il filo. I lettori cristiani sono convinti che la loro ermeneutica dell'Antico Testamento, molto diversa certo da quella del giudaismo, corrisponda tuttavia ad una potenzialità di senso effettivamente presente nei testi. Cioè, il punto è, non è che i cristiani si inventano qualcosa. In secoli precedenti i cristiani dicevano agli ebrei siete perfidi, ciechi. Oggi, dopo la Shoah, molto spesso la situazione è rovesciata. Cioè, oggi si dice i cristiani leggono in modo indebito l'Antico Testamento. È così, eh? Oggi è così. Cioè, oggi il problema è come giustificare una lettura cristiana dell'Antico Testamento. Sentite allora cosa dice, eh? Lo riprendo. I lettori cristiani sono convinti che la loro interpretazione dell'Antico Testamento, che è sensibilmente diversa da quella ebraica, io aggiungerei di tipo farisaico, che è l'unica che è sopravvissuta al 70, corrisponde a una effettiva potenzialità, cioè i testi contengono potenzialmente quella lettura che i cristiani fanno di essi. E sentite come si spiega. Trovo l'esempio illuminante. Come un rivelatore, ma in senso chimico, un reagente chimico, come un rivelatore, lo usa tra virgolette, durante lo sviluppo di una pellicola fotografica, così la persona di Gesù ha fatto apparire nelle scritture una pienezza di significato che prima non poteva essere percepita. È Gesù, cioè è la sua persona e gli eventi che lo riguardano, che funzionano rispetto all'Antico Testamento come un reagente chimico, esempio, no? Pellicola fotografica che fa apparire una pienezza di significato che se non c'è quel reagente non si vede, non si vede. Allora, questa immagine mi sembra molto importante, molto importante. Vuol dire che l'Antico Testamento non è una fotografia anticipata di quello che accade, lo capite? Non è così. Non è una fotografia un po' sfocatella, ma una foto seppiata di quello che accadrà. In quei testi c'è quella potenzialità di senso, cioè il riferimento al Messia crocifisso e risorto, ma finché non viene il Messia, non è accolto, questa potenzialità di senso che c'è nei testi resta criptata. Quando possediamo questo reagente chimico o questa, come dire, password per entrare nell'enigma, allora l'enigma si scioglie. Certo, lì dentro c'è l'annuncio dei tempi futuri, del disegno di Dio, del mistero pasquale, ma esso è percepibile a partire dall'accoglienza dell'evento stesso. A questo punto il documento aggiunge qualche considerazione che butto lì almeno come grandi categorie, anche se non entro proprio a fondo nella spiegazione. Dice così, sentite. Il fatto allora che, in virtù di Gesù, i cristiani leggano l'Antico Testamento con una pienezza di significato, comporta una triplice dimensione nel rapporto tra l'Antico e il Nuovo, tra il Nuovo e l'Antico. Cioè, la lettura cristiana dell'Antico Testamento comporta una triplice dimensione, che il documento sistematizza con tre parole: continuità, discontinuità, progressione. Tre parole: continuità, discontinuità, progressione. I cristiani leggono l'Antico Testamento alla luce di una pienezza che è possibile solo a partire da Cristo, e di fatto nel leggerlo si muovono a questo triplice livello: continuità, cioè la persona e l'opera di Cristo, e poi di quella comunità che è nata da Lui, che chiamiamo la Chiesa, si situano nel prolungamento di quella storia lì, non è un'altra storia, continuità. C'è una continuità dunque nella storia, nella storia salvifica. C'è anche una continuità di alcune fondamentali, strutture, dimensioni teologiche, idee teologiche, è chiaro. Discontinuità.